Mezzanotte in punto qui a Midnight City, siete tornati, siamo tornati con l'appuntamento settimanale più luminoso, bello dell'universo, Oggi un'altra sorpresa per voi perché siamo qui con...
Fabio Brescia.
Ragazzi, ma nemmeno noi sappiamo come sia possibile tutto ciò, comunque è solamente grazie a voi, quindi vi ringraziamo davvero con il cuore. Se volete supportarci ancora di più... da oggi potrete andare su Patreon, cercare il nostro nome, iscrivervi. Questo c'è un piccolissimo abbonamento di pochi euro, quindi grazie di cuore a chi lo fa, ma anche a chi non lo farà. Adesso vi lasciamo a questa intervista che per noi vale tantissimo. Ascoltatela e fateci sapere su Instagram. Un bacione e buonanotte a tutti.
Fabio, tu sei un sacco evasivo nelle tue risposte su chi sei su TikTok. Però, seriamente, questa volta, se tu dovessi presentarti a qualcuno, come lo faresti?
No, io non sono evasivo, sono ironico e diverso.
È vero.
Tengo che quando ti interessa veramente sapere chi è una persona, te lo vai a cercare. Credo che questo sia, no, la base. Se dovessi presentarmi a qualcuno, mi presenterei come un attore che fa anche tante altre cose, come per esempio occuparsi di comunicazione sui social, piuttosto che scrivere romanzi, piuttosto che fare la radio tutti i giorni, piuttosto che fare tante altre cose. Ma io resto un attore perché quando ho cominciato a fare questo lavoro ho cominciato a fare quello e poi mi si è aperto tutto un mondo. Poi è chiaro che con il passare del tempo, è come dire, la possibilità di esprimersi cambia, perché cambiano le tecnologie, cambia il modo di parlare con le persone, cambiano le modalità proprio di comunicazione, per cui è chiaro che poi ti devi adeguare, perché se non ti adegui resti dietro e quindi di conseguenza uno, no, via via implementa la propria possibilità di entrare in contatto con il pubblico a seconda di quello che la tecnologia gli propone. Tutto qui.
Ok, allora, visto che hai detto appunto che fai tantissime cose ma nasci come un attore, c'è qualcosa in mezzo a tutte le tantissime cose che fai che preferisci in particolare?
Sì, certo, il teatro.
Ok.
Senza ombra di dubbio, io sono un attore di teatro, resto un attore di teatro convintamente, ed è la cosa che vorrò fare fino alla fine.
Okay.
Tutto il resto è tutto un contorno, è tutto un grasso che cola, sì. Nel senso che sono felicissimo del fatto che ci sia tanto altro, ma resto un attore nella maniera più assoluta.
Invece io, Fabio, ho una domanda un po' particolare. Allora, negli ultimi video che hai messo su TikTok in questi giorni hai spiegato che tu sei sempre stata una persona molto diretta, ok? Ti piace parlare in modo diretto, addirittura hai spiegato che quando andavi a scuola i tuoi amici ti mettevano davanti in situazioni,
sì,
un po', ok? Quindi io volevo chiederti che sei sicuro quando parli si vede e si percepisce. Però se tu potessi viaggiare nel tempo e tornare indietro di 10 anni fa, cosa gli diresti a te stesso di 10 anni fa?
Guarda che io 10 anni fa ero già grandicello.
Sì. Però le cose in 10 anni cambiano.
Moltissimo, perché sa, tantissimo. Ah, 10 anni, cosa direi al me stesso di 10 anni fa? Direi, stai facendo un buon lavoro, stai seminando bene, vedrai che comincerai a raccogliere, e così è stato.
Bello, bello.
Io invece ho un'altra domanda sulla radio. Come nasce il rapporto con la radio e in generale come lo vivi, e anche se pensi che si possa vivere solamente di radio?
Certo, io posso vivere tranquillamente solamente di radio, dipende da chi sei, dipende da quello che fai, da come lo fai, dagli anni di carriera che hai alle tue spalle, dipende da tantissime cose, dipende da come ti... Chiaramente io ho cominciato in un momento... Oggi molti ragazzi mi chiedono come posso, mi piacerebbe fare la radio, come faccio? Studia, perché è l'unico modo oggi per affrontare questo mestiere. Io ho cominciato in un momento in cui non esistevano gli studi per fare la radio. Ti buttavi e me l'hanno chiesto, poi tra l'altro... così come tutte le cose che riguardano il mio lavoro, io non ho praticamente scelto nulla. È sempre venuto qualcuno da fuori e mi ha detto: tu sei giusto per recitare, vieni e ti metto a recitare. Tu sei perfetto per la radio, vieni e ti metto davanti a un microfono. Lo puoi scrivere un romanzo per la mia casa editrice, e mi ha messo a scrivere. Cioè io diciamo, ho scelto poco, ecco, ho lasciato fare all'universo. quando oggi tu mi chiedi come si comincia a fare la radio, io ti dico si studia scienza della comunicazione, indirizzo giornalismo, indirizzo radiofonia. A Napoli in particolare, per esempio, c'è un istituto molto importante che si chiama Suor Ursula Benincasa, che fa proprio questo genere di studi specifici. Io quando ho cominciato chiaramente non era così, non c'era tutta questa professionalità, la si acquisiva con il tempo. Oggi il panorama è talmente tanto pieno di gente che se tu non hai una preparazione adeguata non ti calcola nessuno, e quindi c'è bisogno di studiare come per qualunque altra professione, come sempre io dico a tutti quelli che mi chiedono vorrei recitare, bene, studia. Come studia un ingegnere per imparare a fare l'ingegnere, così devi studiare tu per imparare a fare l'attore. È una professione, è la stessa medesima identica cosa.
Ok, allora per completare questa domanda, ma l'hai già fatto tu, ero quindi curioso di sapere che consigli tu, cosa potresti consigliare ad un ragazzo che vorrebbe vivere con l'arte?
Studiare come se non ci fosse un domani, informarsi come se non ci fosse un domani, e cercare di acquisire quante più competenze è possibile. Okay. Perché oggi la differenza la fa il numero di cose che sai fare rispetto agli altri. Se sai fare sempre solo una cosa, la stessa cosa, non duri molto. Se invece hai più skills, è chiaro che hai molte più probabilità anche di fare una vita adeguata alle tue aspettative, perché sai, oggi il teatro è meraviglioso, ma vivere di solo teatro non si può, per come è messo il teatro in Italia. Il cinema è straordinario, ma fai un film all'anno, il resto dell'anno come vivi? La radio è fantastica, ti consente di fare quel lavoro quotidiano, ma se non sei famoso non puoi aspirare ad uno stipendio che ti consenta di fare una vita. Per cui è chiaro che tu più possibilità hai e più puoi vivere meglio.
Ok. E tu invece consigli...
Interrompo, perché la gente pensa che il nostro lavoro sia solo passione, talento, arte. Per carità, va benissimo, ma alla fine del mese le bollette non le paghi né col talento e né con l'arte. E quindi c'è bisogno di organizzarsi mentalmente su questo e lavorare per guadagnare, perché sennò che senso ha?
Ok. E invece sulla credenza che c'è, che non so se è vero o meno, che in Italia sia più difficile sfondare in generale, tu cosa ne pensi? È vero oppure no? Cioè consigli magari di uscire, andare in qualche altro paese oppure di restare qui?
Bisogna intendersi sul termine sfondare, che cosa significa?
Sfondare nel senso...
lo so, però purtroppo per molti sfondare vuol dire apparire in TV, per molti sfondare vuol dire fare il Grande Fratello, per molti sfondare vuol dire avere 3 milioni di follower, che purtroppo non è così, nel senso bisogna proprio uscire da questo equivoco. Sfondare vuol dire mantenersi con il proprio lavoro e avere successo, vuol dire fare le cose che ti piacciono, che poi abbiano un seguito di milioni e milioni di spettatori o meno, è totalmente secondario. Se tu con quello che fai puoi tranquillamente vivere bene, hai un tuo pubblico, di nicchia, non di nicchia, questo poi è assolutamente... Sai, oggi il successo è una cosa talmente tanto effimera. I ragazzi magari fermano per la strada il TikToker, ma se incontrano Pierfrancesco Favino non lo riconoscono. Per cui di che cosa stiamo parlando? Cioè, è tutto molto legato al momento. Le carriere solide, quelle che durano decine di anni come la mia, non possono essere legate al momento di popolarità. Io ringrazio tutte le persone che mi dicono sei proprio bravo, meriteresti di più. Il problema è che quel di più che tu pensi non mi appartiene proprio minimamente, perché il di più di chi non fa questo mestiere, secondo loro è il programma in prima serata, ok, su Canale 5, va bene, e dopo che hai fatto 8 puntate il resto dell'anno come vivi? Perché un programma tanto dura 8 puntate, e dopo quelle 8 settimane? Per cui è tutto molto effimero, è tutto molto, come dire, la gente non sa che cosa c'è dietro il nostro lavoro, che è invece fatto di quotidianità, di lavoro certosino, di impegno quotidiano, di rapporti da mantenere quotidianamente. Sto notando che voi siete in orizzontale e io sto in verticale, vi crea problemi?
No,
nessun problema. Telefono,
Allora, io invece ho una domanda. Abbiamo capito che hai tante passioni, perché anche se tu comunque ci lavori con il cinema, il teatro, la musica, comunque penso che ci sia una passione di base, altrimenti non potresti fare un lavoro del genere. Però volevo chiederti, hai qualche passione che non hai mai esposto nei social? O comunque una passione che ti tieni un po' privata?
No. Io ho vivo di grandi passioni, come giustamente dici tu,
sì.
Per il teatro, per la musica, faccio canzoni, le pubblico, senza preoccuparmi del, come dire, dell'hype.
Okay.
Ho la grande passione della scrittura, ho la grande passione dello sport, dello stare in forma. No, le mie passioni sono tutte abbastanza pubbliche.
Ok. Ragazzi.
Allora, nulla, io invece ti volevo fare i complimenti perché ho visto proprio ieri un tuo video dove dicevi che una persona ti aveva fermato per strada e ti aveva chiesto un abbraccio e tu hai apprezzato un sacco questo gesto. Ecco, io mi ricollego a questa cosa per dire che tu sei una persona fantastica, secondo noi, che veramente ispiri positività, cioè ispiri dei valori, insomma, sei proprio un modello da seguire. Quindi questa cosa intanto ci tenevo a dirtela, penso pure gli altri.
Io ti ringrazio molto. È molto bello quando una persona ti ferma per strada e ti chiede la foto, perché è il riconoscimento di un lavoro, no, che tu hai fatto, non è semplicemente la vanità dell'istante. E soprattutto vedere un pubblico giovane che si appassiona alle cose che dico, che non sono sempre semplicissime, mi fa molto piacere. La persona in questione era invece una persona di mezza età, bellissima donna, che quando si è avvicinata a me pensavo volesse una foto, e invece mi ha detto: ti posso abbracciare. E ho sentito in questo suo desiderio una necessità di connessione con qualcosa che andasse oltre l'immagine, che mi ha fatto veramente molto piacere, perché veramente vuol dire che forse attraverso, vedi, questo mezzo tanto criticato, sì, c'è tanta roba strana, c'è tanta immondizia, per carità, è vero, bisogna districarsi nel dedalo dei per te. Però poi invece, quando vuoi e quando puoi, tiri fuori anche, no, puoi riuscire a regalare anche un'umanità della quale magari un certo tipo di utenza ha bisogno. E questo secondo me è veramente molto positivo, perché ti dà il metro che questo genere di mezzo che utilizziamo è ciò che ci metti dentro. Per cui, quando la gente dice non ci vado su TikTok, sai quelli che hanno un po' la puzza sotto al naso, io non ci vado su TikTok perché c'è tanta robaccia, perché vuol dire che quello sei andato a vedere, se l'algoritmo quello ti fa vedere, vuol dire che quello sei andato a vedere, le pagine che non interessano, bloccale, vedrai che non ti compaiono più, e ti compariranno invece altre cose, fino a, come dire, farti un profilo, fino a che l'algoritmo capisca ciò che tu vuoi vedere, che magari sono contenuti più importanti, che ci sono.
Assolutamente sì, è così che funziona TikTok, d'altronde. Ma ti va di parlarci della tua carriera musicale? Come è iniziata? Quanti anni avevi? E perché?
Io non ho una carriera musicale, sì. È un equivoco. Io non ho alcuna carriera musicale. Nel 1994 qualcuno venne da me a dire: ma sai che c'è, ma la vuoi fare la pop star? Ma io dissi: ma come viene in mente? Ma io sono un attore di teatro. Sì, però sei caruccio. Dico: vabbè, proviamo a fare la pop star. E incisi un disco che si intitolava Soli, scrissi tutti i testi delle canzoni, trovai una produzione. Tra l'altro, il produttore che mi produsse all'epoca è lo stesso produttore che oggi produce Alfa.
Ah, okay.
Tutti dicono che mi somiglia molto, che io sembro il suo papà. E tra l'altro sarei onorato di essere il papà di uno caruccio come Alfa. E bravo come Alfa. È lo stesso produttore musicale, Claudio Ferrante. vedi poi la vita, no? Com'è. Sì. E quindi feci questo disco che andò anche non c'è male. Feci dei concerti, feci un periodo di così, però a me mi mancava il teatro, io volevo fare il teatro. Incisi il secondo album, che è andato molto meglio all'estero che in Italia, anche se i testi erano in italiano. E poi mi resi conto del fatto che questa cosa non mi riguardava, cioè non mi faceva sentire a mio agio. Per quanto io, a me la musica piace moltissimo, oggi incido canzoni, ma faccio un progetto diverso, traduco in napoletano dei successi pop italiani e li metto sulle piattaforme, perché oggi è tutto molto più semplice, te le autoproduci, no? Adesso sto per fare una cosa con Enrico Femiano, che è un cantante napoletano straordinario, e la metteremo sulle piattaforme, poi vediamo che succede, ma lungi da me l'idea di una carriera da sì. a cantante, ecco, insomma.
A proposito di napoletano, tu mi hai fatto scoprire la differenza tra napoletano e napulegno.
Ah, è una cosa sulla quale io cerco sempre di dare tanta informazione. Ma non per avere la puzza sotto al naso, non per essere classista, però veramente il napoletano per me e per molti di noi è una cosa molto seria, è una lingua molto seria, ha una storia molto seria che va studiata. Sono molto felice del fatto che la città stia vivendo questo rinascimento dal punto di vista proprio delle presenze dei turisti, che si stanno rendendo conto della meraviglia che c'è qui. E sono veramente molto molto contento anche dell'aver sfatato una serie di miti per cui era pericoloso girare per le strade, eccetera eccetera, quando invece le classifiche delle città più pericolose, Napoli la vedono solo al quinto posto e vedono Milano al primo. Ma non è una gara alla città più pericolosa, è una gara alla città che possiede più cose da vedere. La cosa bellissima e sentire le persone che ti dicono: Madonna, sono stato 5 giorni e mi sono reso conto che non ho visto niente, rispetto alla quantità di arte che questa città propone, e quindi dovrò tornare. Questa è la cosa che è più bella. E il nostro dialetto, la nostra lingua, oserei dire, è qualcosa che fa molto parte di questa cosa qui. Così come tantissime altre lingue che ci sono in Italia, in giro per le regioni, che sono un patrimonio che va assolutamente preservato, non solo quella napoletana. Però vederlo così imbarbarito certe volte mi innervosisce, perché poi mediamente l'imbarbarimento della lingua è direttamente proporzionale all'inciviltà della persona che la parla. Per cui poi chiaramente voi che non siete campani, che non siete napoletani, tutta sta differenza non la potete notare, perché è una roba che non vi appartiene. Per cui mi innervosisce quando vedo certe cose improponibili che devono passare per essere napoletane, e napoletane non sono. Per cui tutte le persone delle altre regioni poi tendono a dire: ma allora il napoletano è questo. No, uscite da questo equivoco, io sono napoletano. E tutti quegli account, per esempio, oggi pensavo a due illustri napoletani che sono spesso in televisione, il professor Orsini e l'ex ambasciatrice, la professoressa Basile, che sono spesso nei talk show a parlare di politica internazionale. Ecco, quelli sono due napoletani dei quali sono molto fiero, sono molto orgoglioso. Maurizio De Giovanni è un napoletano di cui sono molto fiero, sono molto orgoglioso. Ce ne sono tanti di napoletani che sono profondamente napoletani fino al midollo, eppur parlano italiano e conoscono la lingua napoletana per come va parlata.
Allora, un'altra domanda, sempre rimanendo sul mondo dei social, in particolare su TikTok, vedendo quello che sta succedendo in questi giorni con il ragazzo cosplayer che si è ucciso in live, non so se avete sentito la notizia.
Io ma... ho sentito parlare.
A questo punto ieri stavo pensando se i social, in questo caso TikTok, avessero più lati positivi o più lati negativi. tu che sei un content creator, quindi hai sicuramente una risposta.
Ecco, io secondo me il social è quello che ci metti dentro. Certo, la spettacolarizzazione della propria depressione fino al suicidio è sintomo di una patologia, non può essere diversamente. Quindi non ci interroghiamo su quello che è TikTok, ma interroghiamoci su una famiglia, su una scuola, su un cerchio di amicizie che questo disagio non hanno colto. Adesso io non conosco il caso della persona in particolare, ho solo sentito che è successo questo, ma magari ci sono stati dei messaggi precedentemente, perché è chiaro ed è evidente, facendo un po' di psicologia da discount, che questa persona avesse bisogno di essere visto e quindi avesse delle insicurezze di fondo che probabilmente qualcuno intorno a lui non ha colto. Per cui, piuttosto che interrogarci su quello che è TikTok, interroghiamoci ancora sul ruolo della famiglia e della scuola nei confronti delle persone che hanno bisogno di aiuto. Questo credo che sia un fatto interessante.
Per ricollegarci invece sempre al discorso di Napoli, cioè città stupenda che pure noi abbiamo visto più volte e non abbiamo neanche ancora visto forse il 10% di tutto quello che
Di meno.
c'è neanche. Quindi sì, veramente una città stupenda, gente stupenda, perché è vero anche che per colpa, tra virgolette, di quella gente che tu descrivevi, si viene creato un immaginario, cioè ci creiamo una realtà che non è, cioè una Napoli pericolosa con i criminali per strada. E invece no, quando poi la vai veramente a visitare ti rendi conto che non è, che è una città stupenda, cioè non ci sono giri di parole, è proprio bella, meravigliosa.
È chiaro che anche delle affermazioni che sono state fatte da alcuni ministri degli esteri di altri paesi, è evidente che gli erode, perché tutti prima andavano tutti a Parigi e ora vengono tutti a Napoli, andavano tutti a Londra, ora vengono tutti a Napoli, andavano tutti a Berlino, ora vengono tutti a Napoli. E a Napoli vuol dire anche Campania, vuol dire paesi circostanti, vuol dire scendere nella meravigliosa Calabria, vuol dire andare a visitare la Basilicata, perché Napoli no, è un po' in crocevia con tutto questo centro-sud, che poi, per non parlare poi delle straordinarie meraviglie, se vai più giù in Sicilia, eccetera. Quindi è chiaro che un po' gli erode, no? Io mi rendo conto, anche a quelli all'estero che hanno fatto tanto per creare questa nostra immagine di spaghetti e pistole, che non è così. E quelli che dicono, ah, ma no, poi quella è colpa delle fiction, ragazzi, le fiction sono intrattenimento, le fiction
Punto.
sono le fiction. Perché se no vorrebbe dire che Roma è tutta come quelli di romanzo criminale,
Esatto.
che il Veneto è tutto come quello adesso non mi ricordo, c'era un malvivente su cui hanno fatto una fiction, che era Veneto, la Lombardia è come quella dei film degli anni 70, non è così. Quello è intrattenimento, punto. Poi esiste la camorra, certo ci mancherebbe, ma esiste anche la mafia, che non è più confinata qui. Scordiamocelo che è come negli anni 60. Oggi, e devo dire che in questo Gomorra lo ha spiegato bene, questo genere di malvivenza è infiltrata nei palazzi del potere. Per cui voglio dire, scordiamocela quella cosa folcloristica. Poi certo, lo scippo o succede tanto in via Toledo quanto in Corso Como a Milano, cioè forse succede più a Milano oggi, visto che secondo le statistiche dell'Istat Milano è una città più pericolosa di Napoli. Io
Ma certo, anche a Pescara comunque.
adoro Milano, l'amo fino all'inverosimile e ogni volta che ci vado ci sto una meraviglia. Tutte le grandi metropoli hanno un problema da questo punto di vista, non c'è ombra di dubbio, ma quel cliché, sinceramente, è veramente improponibile.
Volevo chiedere, qual è l'artista, che sia un musicista, un attore, quello che vuoi tu, uno scrittore, con cui ti piacerebbe andare a cena, se ne dovessi
Edoardo
scegliere solo uno.
Leo, guarda, te lo dico proprio senza Edoardo Leo.
Edoardo Leo.
Sì, è un artista che mi interessa moltissimo per la capacità che ha, mentre recita, di mettere dentro al personaggio delle cose talmente impercettibili da risultare di una naturalezza senza precedenti. Lo ritengo il più bravo attore della sua generazione e credo che sia anche una bella persona. L'ho anche intervistato una volta quando uscì Perfetti Sconosciuti e lì ho avuto questa sorta di... Infatti ogni tanto gli scrivo su Instagram. Mi piacerebbe tanto far lavorare con lui, vederlo proprio sul set, poter fare un personaggio in uno dei suoi film. Lo ritengo anche un bravo regista. Io ti dico Edoardo Lenzi.
Okay. Allora adesso una domandina ce l'ho io. Qual è il tuo film preferito, se ne hai uno oppure più di uno?
È Un esperto di Bernardo Bertolucci. È un film di tanti anni fa, con Deborah Winger, John Malkovich. Un film molto intenso, un film che è un viaggio nell'anima, e io mi sono sempre molto interessato di questo genere di argomenti, ed è un film dove il luogo è proprio la rappresentazione dell'anima dei protagonisti, che sono in cerca di se stessi e che purtroppo inevitabilmente si perdono. E se non lo avete visto, andatevelo a cercare, perché è veramente qualcosa, tratto tra l'altro da un romanzo meraviglioso di Paul Bowles, che si chiama, si intitola appunto Il tè nel deserto, e se non l'avete visto cercatelo sulle piattaforme, okay. Non trova, ma comunque è veramente una cosa, certo non vi aspettate Natalia ai Caraibi,
no,
certo. No, nel senso è bello peso come film, però secondo me è veramente uno dei film più belli, da tanti punti di vista, interpretazioni, attori, fotografia, plot, regia.
E invece cantante, band preferito?
No, lì invece non ce l'ho, perché ti spiego. Mm-hmm. Perché lavorando in radio tutti i giorni ascolto una tale quantità di musica che non mi piacciono tante cose. Adesso mi piace Emma, per dire, pazzo di Emma, mi piace Tropico, mi piace, oggi mi piace, che ne so, Harry Styles. Domani mi piacerà qualcun altro, sono pazzo di Levante, per te. Okay. Non ho una, hai capito, una cosa preferita. Per esempio, adesso se ti devo dire qual è la canzone che ascolto a palla in macchina continuamente a loop, è Mengoni con Franco 126. un'altra storia. Quella è una canzone che adesso come adesso mi rappresenta molto, anche forse in qualche modo, ma è in questo momento, domani potrebbe non essere più quella, è un'altra, insomma.
Certo, ma andando invece più nello specifico, un genere musicale che ti piace,
no,
di più?
No, grazie a Dio non ce l'ho.
No, proprio...
No, mi piace tutto, mi piacciono le canzoni belle, mi piacciono le canzoni che mi fanno venire i brividi e che mi fanno venire la pelle d'oca e possono appartenere a qualunque genere.
Bello.
Benissimo. Allora, io penso che le nostre domandine le abbiamo fatte.
Io le mie curiosità le ho chieste.
Anche io. Adesso se hai qualcosa magari tu da chiederci a
no,
noi...
No, aspetta, io... Parliamo un attimo del tuo lato brasiliano su TikTok. Cioè, a me...
Ma sono tutte cose che... Sono tutte gag che nascono per caso.
No, mi fa impazzire.
Non fa più tante visualizzazioni quando mi chiedono che lavoro fai, fa più visualizzazioni quando faccio il cretino e finisco di parlare brasiliano. Ma la cosa che mi diverte di più è che c'è gente che ci crede.
Sì.
Ma non è portoghese, ma va? Come è possibile che ci sia gente totalmente priva di senso dell'umorismo? Questa è una cosa che mi sfugge.
Oddio, assurdo che parli dei piatti napoletani in brasiliano.
Capisci che è evidente che stiamo giocando, no? Mi pare, ecco. Eppure c'è chi non lo comprende, ma ci può stare. Sono tutte cose che nascono per caso. Veramente non sono studiate. Così come nacque per caso l'acqua della Madonna.
Te lo stavo per chiedere.
Completamente per caso. Perché quando io all'inizio utilizzavo TikTok... Pensavo che chi ti venisse a guardare ti scegliesse perché ti conosceva. Non avevo capito il meccanismo dei per te. E quindi quando mi chiedevano ma che lavoro fai, ero convinto che mi stessero sfottendo, che mi stessero prendendo in giro. E di conseguenza davo queste risposte assurde, perché pensavo che lo sapessero benissimo che io chi fossi. Dopo ho capito che veramente non lo sapevano, perché giustamente i per te ti portano gente che tu magari non conosci.
Certo.
Ma il meccanismo, che da boomer quale sono, ho capito in un secondo momento. E quindi davo queste risposte assurde, inventate all'istante, che poi sono diventate un trend. Oggi il trend è invece dare queste risposte in finto portoghese. No. E gente convinta che alcuni, molti si divertono, insomma, vediamo quanto dura, se poi ce ne inventiamo un altro.
Ma anche è un problema di noi bellissimi, oh, è un meme stupendo.
Anche quello, che tra l'altro è stato detto da Emma ieri ad Amici.
Ah, veramente?
È un problema di noi favolosi.
In realtà. Ok.
Però è anche quel trend lì nasce per caso, così come mi mangio tutto, anche questo è nato per caso, no, non lo faccio apposta.
No, ma si vede.
Mi vengono queste perle che diventano virali e io ne sono totalmente inconsapevole, perché poi nei per te mi arrivano un sacco di video di gente che utilizza i miei audio, sì, ma cui, capito, capisco che c'è una viralità che sfugge anche al fan, perché è veramente tanto. Ma ne ho avuto il tipo adesso che sono stato sul set del film con Placido e ho girato un po' per Roma, la quantità di gente che mi ferma a Roma è la stessa che mi ferma a Napoli. Prima mi fermavano solo a Napoli, o adesso mi fermano a Roma, o quando vado a Milano alle sfilate di Armani è uguale, per cui capisci che è vera. Voi, per esempio, che siete di Pescara, giusto?
Sì.
Ok, è chiaro, io sono felicissimo perché vedo, tra l'altro forse vengo all'università a fare di Pescara a fare uno spettacolo che sta girando in questo periodo per le università italiane, sulla figura di uno scienziato che si chiama Philip Semmelweis, e mi pare di aver sentito la produzione che mi diceva che c'è una richiesta dall'università di Pescara, poi nell'eventualità di avviso.
Ottimo.
Sì, io ti verrò a vedere. Cioè,
tutti.
E quindi niente, vediamo che mi esce, quale perla mi esce.
Ultima curiosità. Allora, quanti libri hai scritto? E se io, siccome non ne ho mai letto uno, se me ne puoi consigliare il primo o dove iniziare?
Io dico sempre parti dall'ultimo.
Ok.
Da Lilium, che è l'ultimo. Oggi dovrei finire il sesto, e poi passa la correzione delle bozze. Spero di riuscire a farlo uscire prima di Natale. Lilium, andando a ritroso, Lilium è l'ultimo. La ragazza di Terezin e Tienimi per mano sono gli unici tre che trovate su Amazon. I precedenti non ci sono più perché sono libri di 20 anni fa. Dunque, quanti ne ho scritti? Il sole e l'innamorato, da adesso in poi, Tienimi per mano, la ragazza di Terezin e Lilium, 5. E sto per pubblicare il sesto.
Ottimo.
Ok, allora direi, per concludere, se tu in caso hai qualche domanda, qualche curiosità da fare a noi, così invertiamo i ruoli.
Cara, cosa fate? Perché nel senso, mi piace molto la generazione che voi in questo momento state rappresentando, che si interessa, no, di argomenti che non sono esattamente il loro giardinetto o il loro studio di questo momento. C'è una, come dire, una generazione, o siete in pochi ad avere questa mentalità?
Allora,
così,
io mi sento di dire che c'è una generazione.
Secondo me è un 50 e 50. Mm.
Secondo me un po' di meno. Secondo me invece mi stacco, ma siamo un po' in pochi. Ci sono tanti ragazzi che invece preferiscono fare altro, che non si interessano. Ma c'è chi, non so come, ma perde tempo. Cioè, no, a noi non piace perdere tempo, ad esempio. Quando abbiamo un buco libero, noi lavoriamo insieme in un'associazione di beneficenza. Quando abbiamo un buco libero, subito ci fiondiamo per riempirlo, tipo abbiamo fatto il trasloco ieri, o comunque facciamo tantissime cose, compriamo luci, cose,
lavoriamo alla nostra attività, ecco.
Esatto.
Ma quello che tu dici di non perdere tempo è fondamentale, perché voi avete capito che il tempo non torna e che quindi ogni attimo perso è perso e non lo recupererai mai più. E quando poi fai la mia età, passerai il tempo a dire se avessi detto.
Esatto, ma poi noi qui abbiamo praticamente, siamo tutti ventenni, e non c'è poco più grandi comunque, e molte volte ci viene detto, anche da quando vengono le persone qui in studio, magari ci dicono, ma avete ancora tempo, prendetevela con calma, State facendo tanto per l'età che avete. Secondo me invece no. Secondo me è questo quello che dobbiamo fare. Adesso abbiamo la possibilità di farlo e di lavorare.
Sono d'accordissimo con te. Testa bassa e pedalare. Devi arrivare distrutto la sera a letto. Devi dormire poco. Ti devi alzare presto. Devi fare cose. Sono totalmente d'accordo con te. Totalmente.
Anche
dove
perché,
questa chiacchiera?
Dove la mettiamo? Allora, penso YouTube, Spotify e qualcosa su TikTok.
Sì, su TikTok vorremmo mettere qualche spezzone.
Poi vi manderete tutto il materiale che io pubblicherò su tutti i miei canali. Vi ringrazio molto, è stato molto interessante.
Noi ti ringraziamo davvero tantissimo, davvero tanto, gentilissimo e grazie di cuore, davvero di cuore. Per noi questa è una grandissima mano.
Grazie a voi.
Grazie mille, allora ci sentiamo.
Ok, allora magari mi tagliate un po' di materiale e me lo mandate?
Assolutamente, sì. Assolutamente.
Okay. Questa cosa qui?
Penso per novembre, penso, oppure fra un paio di settimane.
Ok, poi mi date voi tutte le informazioni, il numero ce lo avete.
Assolutamente, grazie mille ancora.
Grazie a voi ragazzi, buona giornata.
Ciao, anche a
ciao.
Te.
Ciao.
Ciao. Ciao.